Buongiorno. Oggi non predicherò su un passo in particolare perché chi era qui 2 settimane fa forse ricorda che ho citato un episodio di un sacerdote che a un funerale stava spiegando la Bibbia a quei poveri ignoranti che non potevano comprenderla da soli. A un certo punto lui disse: poi Gesù si diresse verso Gerusalemme e anche qui non si capisce bene perché lo fece sapendo che lì l'avrebbero ucciso. Ora, io ho deciso di tornare sull'argomento per cercare di capire dove lui trovasse problema, dove non riuscisse a capire come mai Gesù andò a Gerusalemme nonostante sapesse che l'avrebbero ucciso. Quindi dovremmo cercare un po' di versetti nella Bibbia. Sicuramente dovete prepararvi ad ascoltare cose che avete già sentito molte volte, cose che già sapete o che quantomeno dovreste sapere molto bene, cose che vi dovrebbero essere molto chiare a questo punto. Non è che lo faccio perché sono come qui il predicatore famoso della Basilletta che sapeva un solo messaggio e non saprei cos'altro dire se non dicessi questo. Io ho 2 buoni motivi per farlo. Il primo motivo lo trovo in 2 Pietro, capitolo 1. Nei versetti da 12 a 15, Pietro dice: perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, perché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha anche dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo, ma farò di tutto affinché, anche dopo la mia dipartita, voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Ora, a parte la faccenda di lasciare la tenda, ne parleremo più qua, spero. Ma Pietro cosa stava dicendo? Stava dicendo: io vi continuo a ripetere le stesse cose perché voglio che le abbiate ben chiare nella testa, che non le dimentichiate quando non ci sarò più a ripetervele. Perché lui faceva questo? Per mettere al riparo chi l'ascoltava dalle false dottrine, dai falsi dottori che sicuramente sarebbero venuti. Lui in questa lettera parla molto dei falsi dottori che verranno. Quindi lui continua a ripetere queste cose, ma se lo fa lui, non vedo perché non devo farlo io. C'è un altro motivo, altrettanto importante, che se vi dicessi qualcosa di nuovo, per non annoiarvi, dovrei inventarlo. Non passa neanche per la testa di fare una cosa del genere, perché tutta la Bibbia, dall'inizio alla fine, parla di Gesù, di come sarebbe dovuto venire sulla terra, del fatto che sarebbe venuto per salvarci, del fatto che sarebbe morto, che sarebbe risuscitato, e lo fa dall'inizio alla fine del libro. Quindi, per dire una cosa diversa, io dovrei inventarla, e non mi sembra normale. Lo fa, per esempio, nell'Antico Testamento lo fa con delle figure, lo fa attraverso le profezie, lo fa nel Nuovo Testamento con racconti di cosa è successo, racconterai, e lo fa con spiegazioni dettagliate anche. Dunque, andiamo per ordine, cominciamo dall'inizio. Per capire bene per quale motivo Gesù andò a Gerusalemme a morire, dobbiamo prima capire perché è venuto sulla terra. Matteo, capitolo 18. Di lui stesso ci dà il primo motivo perché lui è venuto sulla terra. Matteo, capitolo 18, versetto 11. Gesù dice: poiché il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. Nell'Antico Testamento Dio si definisce molte volte come salvatore. Se noi guardiamo l'Antico Testamento, la parola salvezza associata al nome dell'Eterno compare circa 80 volte, più altri riferimenti di altro genere. dice che lui doveva venire per salvare, ma dice anche chi? In Matteo 18 dice che era venuto per salvare chi era perduto. Quindi l'immagine subito porta persone in difficoltà. Per esempio, se andiamo al mare, c'è il bagnino che è lì per salvare. Non è che appena uno entra al mare il bagnino va là e lo salva. Il bagnino salva quelli che stanno per affogare. Se io vado nel bosco a cercare i funghi, non è che dietro a me c'è una squadra di soccorso pronta a salvarmi, perché finché non mi perdo non c'ho bisogno. Al momento che mi perdo, sì, ho bisogno di una squadra di soccorso che mi salvi. Quindi Gesù venne per salvare chi era perduto. Se sei perduto, o se eri perduto, Gesù venne per te. Ma c'è una definizione ancora migliore più avanti. Gesù venne per salvare, sì, persone in difficoltà. Ma chi erano queste persone? Prima Timoteo, capitolo 1, versetto 15. Capitolo 1, versetto 15. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Paolo, Gesù dice che è venuto per salvare chi era perduto, Paolo spiega che è venuto per salvare i peccatori, tra i quali lui si mette al primo posto. Ora, secondo voi, io con questo versetto, posso continuare il discorso senza aprire una parentesi? Non me la perdo qui. Sapete, la teoria cattolica della supererogazione, secondo cui i santi hanno vissuto una vita talmente perfetta, talmente piena di buone opere, che non solo hanno giustificato se stessi con la loro vita, ma hanno creato un surplus, un avanzo per gli altri, a disposizione di altri peccatori, di cui possono usufruire, chiunque può usufruire pagando. Ora, non è che con questo versetto si concilia, molto bene con questa teoria, perché se Paolo tra le altre cose non è definito santo, santissimo insieme a Pietro, santissimi Pietro e Paolo, diciamo nel calendario. Quindi loro sono, sia Pietro che Paolo sono, secondo i cattolici, una scalina, un gradino più su perlomeno dei santi, santissimi. Ma Paolo, che è santissimo, dice che Gesù venne per salvare lui che era peccatore. Non dice che mi sono salvato da me con tutte le mie opere, no. Ha avuto bisogno di essere salvato. Ora, forse qualcuno sta pensando che Paolo si sta riferendo alla sua vita precedente, prima di accettare Gesù, e che dopo averlo fatto, però, dopo aver riconosciuto che Gesù era venuto sulla terra, lui ha condotto una vita talmente perfetta che si è giustificato. Peccato che nessuno lo fa, perché mi dava motivo per aprire a Romani capitolo 7, però possiamo andarci uguale. Romani, capitolo 7, versetti da 14 a 24, Paolo ci spiega qual è la sua vita perfetta. Infatti, noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché non capisco quel che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, confermo che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Infatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché non si trova in me, ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio. Ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Paolo, questo passo, riconosce non solo di non essere in grado di fare il bene con il suo corpo, con la sua carne, da solo, ma lui dice addirittura che fa il contrario di quello che vorrebbe. Mi sembra che sia il contrario della supererogazione, cioè che lui mi ha giustificato altre persone con il bene che ha fatto. Lui dice, sì, io faccio il bene, ma non sono io che lo faccio il bene. Io faccio il male, voglio fare il bene, ma faccio il male. Vabbè, dice, sì, questo era Paolo, ma San Paolo è un caso un po' particolare. C'è Pietro, Pietro infatti era in grado di fare cose buonissime nella sua carne, tipo rinnegare 3 volte Gesù, o tipo cadere in un peccato. Galati capitolo 2 ci dice che Paolo fu costretto a riprendere Pietro perché era nel peccato di ipocrisia. Lui stava mangiando con dei gentili quando arrivarono dei giudei dicendo che gli aveva mandati Giacomo, e lui si allontanò subito per non far vedere che stava, no, non sto con i gentili, io sto. E era talmente grande questo peccato di Pietro che aveva coinvolto anche Barnaba e altri in questa sua cosa, e fu costretto a essere richiamato. Ma capite, a Matteo capitolo 16 guardate cosa dice Gesù a Pietro. Matteo 16 da quel momento Gesù, era un attimo dopo che Pietro aveva riconosciuto Gesù come Messia, e prima c'è il passo che viene usato per io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Vediamo cosa succede dopo. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani e dei capi e dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, cioè Gesù, voltandosi disse a Pietro, vattene via da me, Satana, perché tu non hai il senso, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Vattene via da me, Satana. Pensate, Pietro e Paolo, santissimi Pietro e Paolo, non solo non sono in grado di salvare se stessi con le loro opere, ma sono nella condizione, uno, di chiamarsi miserabile uomo da solo, cioè riconoscere che nella sua carne è miserabile, l'altro, di essere chiamato addirittura Satana da Gesù. Non mi sembra che sia tanto d'accordo questo con la teoria, e loro sono santissimi. Sapete, non è che voglio con questo screditare Pietro e Paolo, assolutamente, non mi passa per la testa, loro sono stati dei grandi servi del Signore. Grazie, nei primi anni della Chiesa, grazie alla loro predicazione, molte persone si sono salvate, grazie alla loro predicazione. Ma nessuno si è salvato o sarà salvato grazie alle loro opere. Questo ci porta a renderci conto che quando Paolo parla di peccatori da salvare, si riferisce a tutta l'umanità, chiunque. In Romani 3,10 dice, come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. L'altra volta abbiamo detto questa frase 3 volte citata nella Bibbia. Giovanni 3,17 Gesù dice, Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questi versetti ci dicono che tutti, ma proprio tutti, siamo peccatori bisognosi di salvezza. Sapete cosa significa neppure uno? Abbiamo detto l'altra volta, la Bibbia dice quello che dice. Neppure uno significa nessuno. Non c'è nessun giusto, nessuno, neppure uno, nemmeno uno. Tutti siamo nel peccato, tutti abbiamo bisogno di essere salvati. Se sei un peccatore, hai bisogno di essere salvato. Gesù è venuto per te. Ma cosa dice la Bibbia? In che modo Gesù poteva salvare i peccatori? Quando Giovanni Battista vide Gesù che gli veniva incontro, disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La Bibbia dice quello che dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù ha tolto il peccato del mondo, attenti, non dal mondo. Purtroppo nel mondo ancora c'è il peccato, che ci tenta, ci attira, a volte ci fa cadere. Ma Gesù ha tolto il peccato del mondo. Cioè ha reso possibile a tutti i peccatori che si affidano a lui di essere liberati dal peccato. Se stai affogando, se il mare sta affogando, hai bisogno di qualcuno che ti tira fuori dall'acqua, per questo sta lì il bagnino. Se ti perdi nel bosco, per essere salvato, hai bisogno che qualcuno venga e ti tiri fuori dal bosco, perché se nel bosco non sei in salvo. Allo stesso modo, se sei un peccatore, hai bisogno che qualcuno rimuova da te il peccato per poter essere salvato. E Gesù è venuto sulla terra e l'ha fatto. Ricordate, all'inizio parlavo di figure nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento la figura più simile a questa era il sacrificio per il peccato, un agnello senza macchia che veniva sacrificato al posto di chi aveva commesso il peccato. Ricordate, il salario del peccato è la morte. Però un agnello moriva. Dio insegnò questo. Quando Abramo ed Eva cadono nel peccato, lui li vestì di pelle. Loro dovevano morire a causa del peccato, come Dio aveva detto. Dio non è bugiardo, qualcuno è morto. È morto un animale o più di un animale per dare le pelli per vestirli. Quindi si dice che c'era una sostituzione. Ma ricordate, era un agnello, ecco l'agnello di Dio. Giovanni dice che Gesù è l'agnello di Dio. Un'altra figura è quella di Isacco. Isacco che Dio chiese ad Abramo di offrire un olocausto, e lui fu sostituito da un montone. Sapete, c'è una cosa interessante, che mentre andavano sulla montagna a un certo punto a Isacco venne un dubbio. Aspetta, babbo, ma qui c'è la legna, lì c'è l'altare, c'è il coltello per il sacrificio, ma l'agnello? Dov'è l'agnello? Lui aveva un dubbio, si immaginò c'era lui e suo padre solo, dice qui c'è qualcosa che non quadra. Sapete cosa gli rispose Abramo? Abramo gli rispose, Dio provvederà egli stesso l'agnello per il sacrificio. Non è chiaro questo? Dio provvederà egli stesso. In inglese è ancora più chiaro, se leggete la Bibbia in inglese dice Dio provvederà se stesso un agnello per il sacrificio. Dio provvederà se stesso. Dio ha provveduto se stesso, o egli stesso, come preferite, come sacrificio per il peccato, cioè Gesù. Se sei un peccatore perduto a motivo dei tuoi peccati, Gesù venne per sostituirsi a te. Ma la figura dell'agnello senza macchia introduce un altro motivo per cui Gesù venne. Abbiamo visto che Gesù venne per salvare chi era perduto, nello specifico venne per salvare i peccatori, venne per farlo togliendo il peccato del mondo. Ora sappiamo che Gesù venne perché nessun altro poteva farlo. Atti 4,12 dice, in nessun altro vi è salvezza, perché non c'è nessun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Gesù era quell'agnello perfetto, come dice Giovanni. Lui ha vissuto 33 anni sulla terra, ha avuto le nostre stesse identiche tentazioni, forse anche di più, ma non ha mai commesso un minimo peccato. Lui era l'agnello perfetto, senza macchia. Nessun altro poteva fare quello che ha fatto lui. Sapete, molte persone sotto l'impero romano sono morte sulla croce, tantissime, centinaia di persone, migliaia forse, ma tutte sono morte per pagare la loro colpa e sono rimaste morte lì, sono morti per i loro peccati. Gesù non aveva peccati da scontare, lui è morto per pagare i nostri. Quel giorno sul Golgota ci furono almeno due persone lo misero pubblicamente. Il primo era un ladrone accanto a lui, che disse al suo collega crocifisso: noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la giusta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Il secondo fu un centurione romano che assisteva alla crocifissione, guidava la crocifissione, e alla fine, quando Gesù morì, lui disse: allora il centurione, visto quanto era accaduto, glorificò Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Sapete, quel giorno due ladroni morirono insieme a Gesù, due persone morirono insieme a lui, ma una sprofondò direttamente all'inferno perché non accettò quello che Gesù stava facendo, non riconobbe che Gesù stava morendo anche per lui, anzi si fece beffe di lui. L'altro andò direttamente in paradiso perché riconobbe che Gesù stava morendo innocente al suo posto. Quindi, se sei un peccatore condannato a causa del tuo peccato, ha bisogno che questo sia rimosso, puoi farlo solo per mezzo del sacrificio di Gesù, che è venuto proprio per questo motivo. Ma andando avanti, la Bibbia dice in Ebrei 9:22, ce l'avete qua, non ce l'avete qua. E secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue. E senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Per togliere il peccato del mondo era necessario versare del sangue. Sangue di un agnello innocente. Sangue di Gesù. Per questo motivo Gesù venne sulla terra in forma di uomo. Anche qui troviamo figure nell'Antico Testamento circa lo spargimento di sangue. Per esempio, quando nella 10ª piaga i giudei segnarono i stipiti delle porte col sangue dell'agnello e l'angelo della morte passò lontano dalle loro case e non risparmiò i loro primogeniti, cosa che non fece con quelli egiziani. Quella era un'immagine. Il sangue colava e praticamente era una croce, un richiamo alla croce. Quindi questi sono 5 motivi che mi sembrano chiari per cui Gesù doveva morire. Non poteva versare il suo sangue senza morire, non poteva togliere il peccato senza morire, e senza morire non poteva salvare i peccatori e rimuovere il peccato da loro. Gesù disse a Nicodemo in Giovanni 3:14-15: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ora, la storia del serpente nel deserto sicuramente la conoscete. C'era stato un peccato nell'accampamento, Dio mandò dei serpenti velenosi che mordevano e chiunque era morso dal serpente moriva, ma Dio offrì una possibilità di salvezza. Nella sua immensa bontà Dio offre sempre una possibilità di scampo del peccato. Lui fece fare a Mosè un serpente di bronzo, lo fece alzare e porre nel mezzo dell'accampamento. E cosa succedeva? Che chi era morso dal serpente, se guardava all'agnello di bronzo che era nel mezzo dell'accampamento in alto, non moriva. Lui stava guardando per fede, lui poneva la sua fede in quel serpente e non moriva. Viveva per fede. Gesù dice che come quel serpente fu innalzato nel deserto, lui doveva essere innalzato affinché chiunque poneva la sua fede in lui non perisse ma avesse vita eterna. Questa era un'altra immagine. Interessante che Gesù dice a Nicodemo bisogna. Guardate, la Bibbia dice quello che dice. Cosa significa bisogna? Significa che in un certo modo è necessario, non significa altro. È chiaro, non c'è niente da capire, basta leggere. Quando Gesù pregò nel Getsemani, prima di essere arrestato, lui chiese: Padre, se è possibile allontana da me questo calice. Poi però pregò ancora e disse, aggiunse anche, comunque non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Dopodiché la seconda volta lui pregò e disse, Padre, se non è possibile che questo calice si allontani da me, allora sia fatta la tua volontà. Evidentemente non poteva allontanarsi il calice da Gesù, perché non c'era altro modo. Ci fosse stato un altro modo, sicuramente Dio l'avrebbe trovato, ma non c'era un altro modo. Solo la morte di Gesù poteva giustificare i peccatori. Ora, fino a qui mi sembra che non ci sia niente di oscuro, mi sembra tutto chiaro. Non c'è niente da interpretare, è tutto scritto, chiaro e semplice. Ora, c'è qualcuno che dice che sì, vero, Gesù ci ha lavati dal peccato, ma solo quello originale, poi dopo dobbiamo aggiungere qualcosa per fare... Aprite a Tito, vediamo cosa dice la Bibbia. Tito capitolo 2. Se siete ebrei basta girate un pochino indietro e trovate subito Tito. Tito capitolo 2, versetti 13 e 14. Basterebbe il 14, ma per capire il contesto. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale zelante nelle buone opere. Ora, c'è qualcuno interprete qui che può interpretarmi la parola ogni? Ogni significa forse qualcuna, quasi tutte, un pochine. Se vogliamo usare un sinonimo possiamo dire tutte. Ogni significa tutte. Gesù è morto per purificarci da tutte le nostre iniquità. Giovanni, primo Giovanni capitolo 1 versetto 9 dice la stessa cosa, dice che se uno, è fedele, se uno confessa i propri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonargli ogni iniquità. Ogni iniquità. Dio ci perdona ogni iniquità. Cosa c'è da aggiungere? Cosa manca? Ogni iniquità non vuol dire che non rimane niente. Se da tutto levo tutto, è matematico, rimane zero. Quindi il messaggio a questo punto potrebbe anche terminare, ma sapete, c'è un altro motivo molto importante per cui Gesù ha dovuto morire quel giorno sulla croce. Perché se non fosse morto, non sarebbe potuto risuscitare. E allora sì, che il problema non sarebbe stato risolto 100%. Romani 4,24 dice, ma anche per noi, ai quali sarà imputato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato da morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Gesù quindi è morto per lavare col suo sangue i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Questo dice la Bibbia. Lo dice chiaramente? Mi sembra di sì. Se Gesù non fosse risuscitato, di cosa staremo a parlare oggi? Di niente. Paolo dice in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 14, ma se Cristo non è risuscitato, È dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Se Cristo non fosse risuscitato, sarebbe vano stare qui a predicare, sarebbe inutile. Sempre 1 Corinzi, sempre capitolo 15, ma versetto 17, Paolo continua: ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Se Gesù non fosse risuscitato, il problema sarebbe ancora presente. Ma per fortuna Gesù è morto ed è risuscitato. La Bibbia ci dice questo, ma anche la storia ci dice che Gesù è morto, crocifisso, non c'è chiaramente. Le evidenze ci dicono che Gesù è risuscitato. La Bibbia dice che questo sacrificio è stato messo a disposizione di tutti. Sapete, faremmo notte se dovessi farvi leggere tutti i versetti che dicono questo. Ma la Bibbia dice anche che alla fine non tutti ne usufruiranno. Non certo per scelta di Dio, non è che Dio ha scelto chi sarà salvato e chi no. Per scelta loro. Romani 19 dice: poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Se non lo fai, però, c'è un problema ancora. È facile accettare il dono di Dio. Dio l'ha offerto, basta prenderlo. Se sei un peccatore condannato a motivo del tuo peccato, vuoi che il tuo peccato e la sua condanna ti siano tolti e ogni tua iniquità sia rimossa, poni la tua fede in Gesù. Riconosci che è morto al tuo posto e risuscitato per darti vita eterna e accettalo come tuo salvatore. Ma non sei obbligato a farlo, nessuno è obbligato a farlo. È una libera scelta. Comunque se non sei in questa situazione, non hai ancora accettato Gesù come salvatore, perché pensi di non aver bisogno del suo sangue, perché credi che non serva porre la tua fede in Lui, rifletti sulle sue parole in Giovanni 3, capitolo 3, versetto 18. Gesù dice, 17, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Versetto successivo aggiunge, chi crede in Lui non è condannato. Ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Detto, è una scelta, ma è chiaro, una scelta porta delle conseguenze, tutte le scelte che facciamo nella nostra vita portano delle conseguenze. E se scegli di non accettare Gesù come tuo salvatore, sei già condannato, la Bibbia dice. Preghiamo. Signore, grazie perché tu sei venuto sulla terra.